Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Questa sera porteremo, o meglio ancora, cercheremo di fare un po' più di chiarezza su un personaggio storico della Veneta Serenissima Repubblica, di un simbolo, del simbolo del potere della Veneta Serenissima Repubblica, e cioè del Doge. In alcune altre nostre trasmissioni abbiamo già parlato di questa figura importantissima della Repubblica Veneta, ma questa sera e comunque con altre trasmissioni legate, cercheremo di entrare un po' più nei particolari di questa figura storica, e questa volta lo faremo leggendo dei passi praticamente da un libro di Andrea d'Amosto, uno dei più importanti studiosi dei Dogi. Ecco, appunto, lo faremo leggendo proprio da un suo libro tutti i passi più significativi della vita, delle elezioni, dell'importanza dei Dogi nella storia della Veneta Serenissima Repubblica. Dopodiché, finito, diciamo, un approccio così di introduttivo sulla vita dei Dogi, andremo infine anche a leggerne tutti i nomi. Come sappiamo, i Dogi di Venezia sono stati 120. Andremo a leggere tutti i nomi dalla loro elezione alla loro scomparsa, e ci soffermeremo magari su quegli avvenimenti un po' più importanti per la storia della Veneta Serenissima Repubblica, che riguardano appunto anche i Dogi. Ecco, io direi di partire con questa nuova serie di puntate sui Dogi, leggendo appunto quello che scrive Andrea d'Amosto. La fisionomia dei Dogi di Venezia, prima residenti ad Eraclea, dopo a Malamocco ed infine a Rialto, non è stata sempre la stessa. I primi Dogi, creature di Bisanzio, come i duchi di Napoli, Amalfi e Gaeta, governavano con poteri assoluti, assistiti dal clero e dal popolo, chiamati più che altro a fare da testimoni della pubblicazione degli atti statali, e tenevano placiti a guisa degli imperatori e dei conti. Poi il loro potere gradatamente diminuì e finirono col ridursi ad essere solo il simbolo della Grande Repubblica, l'insegna dello Stato, come allora si diceva. Simbolo indispensabile, osservava nel 500 il cronista Priuli, perché, della verità, della Repubblica Veneta, senza principe, ovvero senza un capo deverentia, è come mosca senza capo, e tutto passa con confusione. Nel tempo del maggiore splendore, la sua grande figura incede imponente nel sentiero della storia, con quella dei maggiori sovrani esistenti. In habitu princeps, in senatu senator, in foro civis. Il corno ducale che copre la sua testa sovrasta superbo le tre corone reali di Cipro, Candia e Morea, i più fulgidi gioielli della veneta corona imperiale, che i pili di bronzo dei tre stendardi davanti alla chiesa di San Marco simboleggiano e richiamano alla nostra mente. È un magnifico sovrano che, per lo sfarzo che lo circonda, per le dorate e seriche vesti, ricorda gli imperatori romani d'Oriente, sia che lo si segua con la fantasia nei lussuosi ambienti del suo regale palazzo, unico al mondo, sia nelle funzioni religiose, nella sua meravigliosa cappella d'oro di San Marco, o nel rosso dorato bucintoro allo sposalizio del mare, o quando presiede nella sala del Maggior Consiglio, il consesso sovrano del patriziato veneto, o nelle sue comparse alle pubbliche feste e cerimonie. Ben meschina figura doveva fare davanti a lui, pur con la corona reale che gli cingeva la fronte, il doge della Repubblica Aristocratica di Genova, unico capo di Stato italiano che gli somigliasse, nel suo modesto palazzo e con la fugace sovranità di appena 2 anni, che non si estendeva al di là dell'angusta Liguria e della povera Corsica. I regni dei primi dogi dei Venetici non fanno che rispecchiare i costumi del crudele e corrotto mondo bizantino, di cui sono un appendice e un esponente. Poi la vita politica delle lagune venete va assumendo sempre più una fisionomia caratteristica locale, pur conservando aspetti orientali. I dogi dei primi tempi furono certamente dipendenti da Bisanzio, e anche in seguito, quando si emanciparono, per darsi maggiore importanza, continuarono ancora a pavoneggiarsi dei titoli imperiali bizantini. Nel periodo che corre da Paoluccio all'ultimo degli Orsoleo, vari esponenti delle maggiori famiglie lagunari che hanno raggiunto il dogado aspirano evidentemente a renderlo ereditario, spesso associando al potere figli, fratelli e nipoti. Parecchi di questi, con le auguste loro parentele, con case regnanti, hanno l'aspetto più di sovrani che di capi di una repubblica. Ma sono sforzi vani, che falliscono tutti davanti all'incrollabile resistenza delle classi più elevate dei venetici, che lo assistono e frenano sotto forma di iudices, di sapientes, di fideles nostri, di boni homines, di preordinati e di nobiles princes nostri. Poi questi tentativi hanno termine e i dogi si contentano del loro personale regno vitalizio. Per qualche tempo si ha solo l'istituto del viceduca, in virtù del quale il duca in contingenze speciali, soprattutto quando prendeva imbarco per spedizioni lontane, deferiva l'esercizio dei poteri sovrani a membri della propria famiglia, oppure affidava loro i più alti comandi militari, o li infeudava di territori di recente conquistati, come specialmente avveniva in Dalmazia. Tra i primi che ci sfilano davanti non mancano fosche e tragiche figure, degne di essere poste in particolare rilievo. Forse a una di queste si riferisce il dipinto di Paris Bordone, che si vede nella Galleria Nazionale di Londra, rappresentante un doge in prigione, inginocchiato, col corno in terra, davanti a Gesù Cristo in piedi, che lo benedice. Nei primi tempi, durante il regno dei Longobardi e l'impero dei Carolingi, la Concio Generalis, o Arengo, di cui facevano parte tutti i ceti del popolo dei Venetici, cominciando dal clero, dovette essere molto influenzata dall'autorità imperiale di Bisanzio. E molte volte, più che eleggere i dogi, non deve aver fatto altro che ratificare la loro presa di possesso, che si compiva molto spesso con la violenza e col fatto compiuto della correggenza. Dopo i primi 3 dogi vi fu un intermezzo di poco più di 5 anni, in cui invece di essi governarono Venezia Marittima i magistri militum, con potere annuale. A sicura prova della dipendenza dei venetici da Bisanzio si trova spesso negli atti dei dogi dei primi tempi il nome degli imperatori bizantini. Inoltre non esisteva allora moneta veneziana. Dipendenza però con molta autonomia, come prova anche un crisobolo imperiale del marzo 992 che attesta come i venetici, fino dai tempi più antichi, fossero considerati più che veri sudditi, ausiliari dell'impero. Dopo la ricostruzione dell'impero romano di Occidente, Venezia, come tutti gli altri comuni italiani, finì col subire la sua influenza, che a poco annullò quasi completamente quella bizantina, troppo lontana per prevalere. Ne sono prova il tributo di 50 denari veneti e di un palio di broccato ricamato in oro, imposto dall'imperatore Ottone I, e ancora di più la moneta corrente a Venezia dall'anno 814 al 1125, simile a quella degli altri comuni italiani, con i nomi degli imperatori e le scritte Venezia, Venetias Moneta e San Marcus Venezia, col busto del santo che figura in talune monete. Ne esistono pure, ma in minor numero, senza il nome dell'imperatore e con la sola scritta Christe salve Venetias e Christus imperat Venezia, che dimostrerebbero una certa veleità di indipendenza dall'impero. Fu tuttavia un'influenza molto minore di quella subita dagli altri comuni italiani, specialmente per la configurazione insulare ed appartata che favoriva l'indipendenza della città. L'arengo, che veniva costituito con la chiamata raccolta di tutti i venetici residenti tra Grado e Cavarzere, fu ben presto dominato dalle famiglie più potenti di origine tribunizia o popolare, diventate ricche e influenti col commercio, le quali, chiamate dal duca ad assisterlo nell'amministrazione dello Stato, finirono al fine nei secoli XI e XII con lo scalzare completamente la sua autorità, sovrapponendoglisi e riducendolo da sovrano assoluto a primo magistrato dello Stato. Verso il 1172 la sua elezione è affidata a 11 elettori, scelti dal Maggior Consiglio, allora istituito, mentre l'arengo si riserva di approvarne o meno la nomina. Nel 1178 il sistema elettorale viene cambiato. Gli 11 elettori diventano 40, uno per famiglia, eletti a loro volta con almeno 3 voti da 4 scelti dal Maggior Consiglio. Fra il 1229 e il 1249 gli elettori da 40 sono portati a 41, per evitare che i voti possano ripartirsi in misura uguale, come a volte accade. Nel 1252, nella vacanza del Ducato, venne stabilito che il Gastaldo dovesse giurare per il popolo di ricevere come doge quello che gli elettori avrebbero scelto. Questa formalità fu poi col tempo abolita. Come ricordo dell'intervento di tutto il popolo lagunare nell'elezione, rimase fino alla serata del Maggior Consiglio la presenza dei podestà di Torcello e di Cavarzere, alla correzione della promissione ducale e all'elezione del doge. Il dispositivo ricordato per l'elezione si trova in vigore sino all'anno 1268. Allorché fu stabilito il complicato sistema elettorale che durò con poche e leggere varianti fino alla caduta della Repubblica. Se ne attribuisce la paternità a Ruggero Zorzi, che era allora capo dei 40 al Criminal. Mi dilungherò molto nell'esporlo, perché in nessuna storia di Venezia lo si trova esaurientemente e precisamente descritto. Per eleggere il doge si riuniva il Maggior Consiglio, il quale cominciava col ridursi ai soli membri che avessero compiuto i 30 anni di età. Le operazioni avevano quindi principio dal banco della sala del Maggior Consiglio, col mettere in un'urna, detta cappello, forse perché un tempo invece di essa usavasi realmente un cappello, tante palle quanti erano i presenti. Nel 1700 tale cappello consisteva in un vaso ricoperto di velluto cremisi, trapunto di ricami d'oro, con un foro per potervi introdurre la mano. All'Accademia di Belle Arti di Venezia sono esposti 3 candelabri di bronzo, opere di Alessandro Leopardi, che si dice servissero un tempo a portare le urne. Come apparissero le urne se ne può avere un'idea dagli argonauti del Coronelli. La materia con cui venivano fatte le palle varia secondo i tempi. Furono di terra, di cera, di tela e infine di rame, col conclave di Jacopo Contarini. Per designare il prescelto dalla sorte, avevano in principio, 1268, come si legge ad esempio nel Dandolo, un cartellino con la scritta Lector e nei tempi meno lontani vennero dorate. Da ciò il modo di dire veneziano, col quale, per significare se uno aveva fortuna, si diceva ha estratto balla d'oro. Le altre erano argentate o tinte di bianco. Deposte le palle nell'urna, il consigliere ducale e il capo dei 40 più giovani scendevano nella chiesa di San Marco per pregare e per trovare un ragazzo da 8 o 10 anni che veniva destinato per l'estrazione. Si chiamava Ballottino e, dopo avvenuta l'elezione del doge, entrava a far parte della sua corte. Nei primi tempi era spesato completamente dal doge e lo seguiva sempre, ma in seguito, dopo il primo anno, rimaneva soltanto addetto alla cancelleria. Morto il doge, riceveva 100 ducati di lascito. Era un ufficio molto ambito dalla cittadinanza veneziana, a cui doveva appartenere, come ne sono prova, i seguenti versi di un canto popolare. Cosò in mezzo al mar sento il sonnello, che chiama a messa il popolo alla croce, e me in sogno sul ranchio è il mio putelo, che sarà un giorno Ballottin del Doge. Nell'ultimo cerimoniale del 1797 ne sono descritti gli abiti, neri col tocco durante le votazioni e cremesi all'incoronazione. Appena scelto entrava subito in funzione, estraendo le palle dall'urna collocata ai piedi dei gradini del tribunale, sopra un banco elevato presso il quale stava un consigliere assistito da un segretario. Le palle estratte venivano consegnate successivamente a tutti i membri del Maggior Consiglio presenti, che lasciavano la sala ad eccezione dei 30, a cui era toccata la palla d'oro. Questi dovevano appartenere a famiglie diverse e non essere congiunti da vincoli di parentela, altrimenti venivano eliminati e sostituiti con altri. I 30 rimasti venivano sorteggiati con lo stesso sistema e di essi rimanevano solo 9, favoriti dalla sorte. I 9 si riunivano alla loro volta per eleggere 40 altri membri del Maggior Consiglio. I primi 4 ne riproponevano 5 e gli altri 5, 4 per ciascuno. Rimanevano eletti solo quelli che avessero ottenuto almeno 7 voti. In questa e nelle successive elezioni si usavano delle schede. I 40 venivano anch'essi sottoposti all'estrazione a sorte e ridotti a 12. Questi, a loro volta, si riunivano per eleggerne 25. Il primo ne proponeva 3 e gli altri 2 per ciascuno. Risultava eletto chi avesse ottenuto 9 voti. I 25 venivano anch'essi sorteggiati e ridotti a 9, che erano chiamati ad eleggerne 45. Ognuno ne proponeva 5 ed erano eletti solo quelli che avessero ottenuto 7 voti. I 45, pure sorteggiati, si riducevano ad 11, i quali eleggevano i 41 elettori del doge. I primi 8 ne proponevano 4 per ciascuno e gli 3 ultimi 3. Rimaneva eletto chi avesse riportato almeno 9 voti e non potevano essere eletti i 9, gli 11 ed i 12. I 41 non dovevano essere parenti fra di loro e non più di uno per casato. Nel 1355 venne stabilito che dovessero avere 30 anni e nel 1722 40. I gruppi di elettori, chiamati numeri, avevano tutti un capitolare o statuto che regolava le operazioni. Le estrazioni a sorte si facevano prima nella sala della quarantia civil novissima e poi in quella della quarantia civil vecchia, e le votazioni nella metà della chiesetta, mentre nell'antichiesetta stavano la signoria e il cancelliere grande. Gli elettori avevano a loro disposizione anche l'antisecreta ed il resto della chiesetta dove consumavano i loro pasti. Nel 1700 invece le votazioni avevano luogo in collegio. Se occorreva qualche cosa suonavano un campanello e al caso dovevano pernottare dove si trovavano. Queste operazioni duravano circa 3 giorni. Per far venire gli eletti non presenti nel maggior consiglio erano pronte 4 gondole con 4 gondolieri del magistrato alle ragion vecchie. Se non si riusciva a trovarli, si suppliva con altra nomina. I 41, dopo essere stati confermati dal Maggior Consiglio, riunito in seduta plenaria, cioè con intervento anche dei membri al di sotto dei 30 anni, a norma della regola sancita nell'anno 1553, entravano in conclave, che era molto simile a quello praticato per la nomina dei sommi pontifici. Per avere la conferma era necessario che riportassero almeno la metà dei voti più uno dei presenti nel Maggior Consiglio. I locali del Palazzo Ducale, adibiti allo scopo nei tempi più recenti, erano le sale delle 4 porte, dei pregadi, del collegio e dell'anticollegio, l'antichiesetta, le metà della chiesetta e l'antisecreta. Tutti questi ambienti venivano segregati dal resto del palazzo con assi di legname che cominciavano sopra i 6 gradini del penultimo ramo della scala che va al collegio e dividevano la chiesetta in 2 parti. Venivano coperte completamente con tavole le vetrate più basse e da metà le più alte, perché non fossero possibili le comunicazioni con il mondo esterno. E questo sembra sia stato ordinato dopo l'elezione di Marino Giorgi, che avvenne perché gli elettori, mentre si trovavano affacciati alle finestre per gran caldo, lo videro passare. Se uno dei 41 si ammalava prima di entrare in conclave, veniva sostituito, ma dopo non più. La sala delle 4 porte serviva per pranzare e i letti che venivano portati assieme alle casse di biancheria dalle case dei 41 erano preparati dai camerieri nel collegio e nell'anticollegio, nei pregadi, nell'antichiesetta, nell'antisecreta e nella metà della chiesetta. Dopo chiuso il conclave, i 41 dovevano farsi tutti i servizi da soli e questa regola durò per secoli. Nel 1700 o poco prima furono esonerati da questo obbligo. Le tavole venivano imbandite e i letti rifatti dai servitori, mentre essi rimanevano appartati sotto la sorveglianza di 2 consiglieri e di un capo della 40. Dei 40. Durante la clausura assistevano alla messa, stando vicini alla porta aperta, dietro la quale la ascoltava pure la signoria. Sopra il tribunale, nella sala dei pregadi, era preparata una lunga tavola, coperta di tovaglia bianca, avente nel mezzo un altare, con l'ancona della Madonna di San Luca e 2 candele che rimanevano accese per tutta la durata del conclave. Davanti a questo altare, il cappellano del doge defunto, che subito dopo si ritirava, prima che cominciasse il conclave, celebrava la messa dello Spirito Santo e recitava il Veni Creator Spiritus alla presenza dei 41 e della Signoria, presieduta dal vice doge, che si distingueva dagli altri consiglieri per la stola di velluto che portava. Veniva quindi letto dal segretario il capitolare dei 41 e tutti giuravano sul messale tenuto in mano dal cancelliere grande di osservarlo, alla presenza della signoria, la quale, dopo un breve discorso del vice doge, esortante i 41 a eleggere un degno principe, se ne partiva. Le chiavi erano prese in custodia dallo stesso vice doge e dai gastaldi, e alle porte vegliavano gli stessi con i sopragastaldi e i comandatori. I 41 nominavano allora fra di loro tre priori o presidenti, che erano i tre più anziani, i quali a loro volta designavano due dei più giovani del consesso come portieri, perché aiutassero i vecchi e gli impotenti e avessero cura della dispensa, delle tavole e dei letti, e due altri per fare da segretari e da scrivani e per tenere i verbali delle votazioni. Avevano a disposizione 10 bossoli per votare, numerati da 1 a 10, una scatola con 400 palle cremisine, segnate con una croce di seta gialla e due manine dorate per contare le palle. I bossoli erano doppi e coperti, tinti di bianco e con un San Marco a sinistra per il sì, e in verde col santo a destra per il no. Alle volte il bossolo era tinto in rosso e in bianco. Come fossero fatti si può vedere da uno conservato nell'archivio di Stato di Venezia. Le votazioni avevano luogo sulla tavola davanti all'altare. Per ogni candidato vi era un bossolo. L'ordine delle votazioni veniva regolato dalla sorte e appena finito i bossoli venivano aperti pubblicamente e il ballottino estraeva le palle con l'aiuto di una bacchetta o di una manina. Il risultato delle votazioni veniva scritto in un foglio e restava eletto chi avesse ottenuto almeno 25 voti e fosse superiore in voti agli altri concorrenti. Nei primi tempi invece i concorrenti venivano proposti singolarmente e appena uno otteneva il numero di voti necessari si concludeva l'elezione. A questo proposito noterò che i candidati non erano tutti veri concorrenti al Dogado, ma a volte patrizi, che ricevevano voti per stima o per manovre elettorali. Nel caso di parità si ripeteva la votazione. I 41, giurando di non essere stati ufficiati per il candidato, votavano segretamente, ma mostravano la palla prima di metterla nel bossolo. Per le votazioni e per l'estrazione a sorte preparatorie, onde designare i candidati e stabilire l'ordine della votazione dei 41, si usava invece schede di carta. Come fossero si può farsi un'idea da quelle conservate al Museo Corrèa, riguardanti i conclavi dei dogi Giovanni II Corner e Niccolò Sagredo. Durante lo scrutinio i candidati, se facevano parte dei 41, venivano segregati in una stanza e non potevano rientrare che per difendersi dalle imputazioni che venissero loro eventualmente fatte. Poi erano nuovamente allontanati, senza far loro conoscere i nomi degli accusatori. I verbali delle votazioni erano infine murati in un ripostiglio della Camera detta dei Presidenti, e precisamente nella parete aderente alla scala d'oro, e finché viveva il doge non si rendevano pubblici il numero dei voti da lui avuti e i nomi dei candidati. Appena avvenuta l'elezione la si annunziava col suono di un campanello. Dopo di ciò la signoria a mezzo dei comandatori faceva simbolicamente convocare l'arengo a rialto al suono delle campane. La durata dei conclavi fu molto variabile e si aggirò dal minimo di un giorno al massimo di un mese o poco più. Varie relazioni ci sono pervenute relativamente allo svolgimento dei conclavi. La più interessante che ho potuto vedere è quella che ci è stata tramandata dal patrizio Francesco Longo e riguardante il conclave del doge Niccolò da Ponte. Si può dire, il periodo delle lotte più accanite, meno pochi casi di votazioni unanimi per arrivare al Dogado, periodo durato fin quasi al termine del 1600. Poi le lotte quasi scomparvero, in modo che il doge si poteva considerare già eletto quando si riunivano i 41 elettori. Egli definisce il conclave un inferno di diavolerie, in cui tutto procedeva per via di fazione, con minacce perfino di tagliarsi a pezzi. Nessuna meraviglia di ciò, trattandosi del tempo in cui imperversavano i bravi nelle vie di Venezia. consiglia per riuscire, dopo essersi assicurato il maggior numero di voti, di trattare con le altre fazioni, cercando di ricevere in cambio più voti di tutti, però senza scoprire il proprio gioco. Non potendo riuscire, consiglia invece di cercare di ottenere un numero onorevole di voti, ma di appoggiare nello stesso tempo il futuro Doge, in modo da acquistarsi la sua riconoscenza, con il minore scandalo possibile per la città, schivando le contenzioni, negoziando senza rabbia e operando il tutto con desterità e dolcezza. Per abbreviare i conclavi, che andavano troppo per le lunghe, la signoria si recava in pompa magna nella sala avanti l'anticamera del collegio e seduta sul poltrone davanti alla porta aperta dell'anticamera dove stavano riuniti i 41, faceva leggere una solenne ammonizione che in certe occasioni veniva ripetuta più di una volta. La scena che si presentava doveva essere suggestiva e sarebbe stata degna di essere rappresentata dal pennello di un grande pittore. Appena finito il conclave, le tavole venivano sparecchiate e tolte e i 41 si facevano portare a casa le loro cose. Suonavano per 3 volte senza corde le campane della città e un fante annunciava la venuta elezione. Se l'eletto si trovava a Venezia, andava ad annunziargli la nomina al cancelliere grande col segretario leghista che gli portava il berretto a tozzo. Se si trovava in palazzo ducale, sia fra i 41 sia fra i savi del consiglio, rimaneva e là riceveva il berretto. Trovandosi invece fuori dal palazzo ducale, il cancelliere grande gli portava il berretto a casa e poi con la stessa gondola, seguita da un corteo di altre e di peote, lo conduceva in palazzo ducale. Lì era accolto alla riva della signoria che lo accompagnava coi 41. Se era fuori di Venezia, gli si spediva un corriere per annunciargli l'elezione, gli si mandava il berretto e partiva una deputazione dei più qualificati patrizi per riceverlo. Appena arrivato in porto o ai margini della laguna, la signoria mandava il Bucintoro con 2 consiglieri e molti patrizi a prenderlo. Al suo arrivo era condotto in palazzo ducale e accolto dalla signoria e da tutto il maggior consiglio. Alle volte, per speciali circostanze, allo scopo di evitare tutto il cerimoniale, egli faceva il viaggio ed entrava in palazzo ducale in incognito. Nel corso della cerimonia, il cancelliere grande, il più anziano dei 41, il vice doge e i patrizi deputati a riceverlo, gli rivolgevano brevi discorsi o uffici, come allora si diceva, ai quali era tenuto a rispondere con adeguate parole. Dopo essersi intrattenuto coi 41 la signoria, riceveva gli omaggi del patriziato e dei grandi personaggi presenti a Venezia. Un gran banchetto coi 41 terminava le cerimonie che precedevano l'incoronazione, la quale aveva luogo nel pomeriggio dello stesso giorno, se l'elezione avveniva la mattina, e nel giorno seguente, se invece avveniva nel pomeriggio.